bello essere qua. Uno perché c'è un affetto particolare che ci lega al pastore Giacomo, ma anche perché c'è una vita, un pezzo della vita che abbiamo condiviso con Giovanni e Claudia, la mamma Giudite, Maria Rosa. Sì, magari non intensamente, però in particolare con Giovanni e Claudia abbiamo condiviso molte cose. E so che è stato nel nostro cuore un affetto particolare per tutti. Ma anche gli altri, alcuni di voi li conosco, li ho visti quando è partita l'avventura, la vostra avventura con riconciliazione. La mia ordinazione a diacono è stata qua a Bologna, vi ricordate? Adesso non so il locale dove fosse perché Bologna non la conosco. Questa è la parte facile della cosa. A proposito, se avete bisogno uno che vi faccia i tè sui tortellini, muovè, vengo io. Io mi adatto al tortellino Dave per fare il test. Voi ridete, ma ma la cosa importante è riuscire a stare insieme anche nelle cose più semplici, perché è nel contatto a tu per tu che si condivide la vita, poi la teologia, semmai, ma prima la vita. E di questo, di alcune cose che ho sentito stamattina, ieri, volevo parlarvi. Allora, io volevo cominciare con un passo col quale non voglio dimostrare niente, però voglio che resti nel vostro cuore, perché credo che sia importante per tutti noi sapere questo. È nella lettera agli Efesini, quinta lettera agli Efesini? Ce l'avete voi a Bologna la quinta lettera agli Efesini? No, mannaggia. Il capitolo è 2. E il versetto è il quarto, parte dal quarto, e dice così questo passo: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati in Cristo, con Cristo, è per grazia che siete stati salvati. Sembra una cosa così, no? Il versetto 6 poi dice: e ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù. Alcune cose noi non le vediamo ancora. Sicuramente la nostra, come si può dire, dignità celeste non la vediamo ancora in questo tempo. Però bisogna che facciamo tesoro della parola di Dio dentro di noi. Perché qua dice qualcosa di importante. Io e te, tu e me, noi, siamo stati amati dal Signore ancora quando noi eravamo dei grandi peccatori. Il pastore Giacomo diceva prima, ci sono alcune cose che noi non abbiamo ancora sistemato bene nella nostra vita cristiana, è vero. Però Dio ci ha amati ancora prima. Io, ripeto, resto esterrefatto dall'amore di Dio, resto meravigliato quando sento che il Signore mi ha amato quando io, tra virgolette, lo odiavo. Ma è facile parlare di amore se ti voglio bene. No, il Signore l'amore l'ha mostrato concretamente. Si è fatto inchiodare, è morto per me e per te. E questo amore era talmente importante da decidere di morire per noi, in croce, cioè in una maniera atroce dal punto di vista umano, ma anche vergognosa per quello che era il tempo. Preciso una cosa, non è morto solo per me, ma anche per te. Il pastore Giacomo prima ha detto una cosa importante, quando noi ci approcciamo ai fratelli, non possiamo approcciarci col metro del giudizio, perché Gesù non si è approcciato a me col metro del giudizio, ancora oggi, se si approcciasse a me col metro del giudizio, sarebbe un bel problema per me. Ma è stato detto o cantato, il suo amore si rinnova ogni giorno, la sua grazia ogni giorno. Sì, è così. Lui è così. Quindi io ho davanti una persona che non è solo una persona, ma è un figlio di Dio. E devo imparare per primo io, perché non è una cosa facile, dico, a guardare negli occhi della persona e vedere Cristo che vive nella persona. E quindi tutta la grazia che ha versato su di me l'ha versata anche su di te. È estremamente importante nella vita cristiana riconoscere che il fratello e la sorella hanno la tua stessa dignità in Cristo. Ma l'amore di Dio non si è fermato lì. Vengo, ti salvo, ok, sei nei cieli. È bello, però. È importante, però. Magari però qualcuno suona male. Io dico però perché il Signore quando fa le cose le fa in maniera grande, in maniera incredibile, in maniera stupefacente. Se già non ho capito prima perché mi ha amato così tanto da salvarmi, quando poi il Signore mi dice guarda io ti voglio usare, dico ma come? Come? Tu sei là, sei grande, sei immenso, e io sono lì, piccolo. È vero, però a un certo punto, dov'è la fede se io non credo a quello che lui dice? Se lui ha detto di te, che ha deciso di farne un ambasciatore, un'ambasciatrice, l'ha deciso lui, sarà un problema suo, no? Quello di mantenere questa promessa, è lui il fedele, non sono io. Amen. Quindi mi adeguo, mi commetto, mi stendo, come si può dire. E ci ha dato una dignità e ci ha dato un mandato. Oddio, un mandato. Ci sono tante cose che il Signore vuole fare nella nostra vita. E tante maniere che lui vuole, in cui vuole usarci. Io credo che sia estremamente riduttivo quando uno si mette l'etichetta e io sono e faccio questo e basta. No, io ho scoperto nella vita che tutti i giorni il Signore ti pesca e ti dice, ok, guarda che quella persona ha bisogno di te. Anche se non è il tuo dono a volte. Uno degli scopi sicuramente è l'adorazione. Siamo chiamati ad adorarlo, è scritto, no? L'adorazione però, permettetemi di dire, non è solo quella del culto o quella dell'incontro. L'adorazione ha a che fare con l'obbedienza a Dio, col dire tu hai deciso così, io lo faccio, non mi piace a volte, ma lo faccio. Il riconoscere che è vero che ci ha salvati, ma che abbiamo bisogno di umiliarci e di stare alla sua presenza e di tornare a Lui nelle nostre vie. Ah, virgolette. A volte malvagie. La prima cosa che voglio dirvi è: se qualcuno di noi non ha capito cosa vuole il Signore da lui, sarebbe una cosa saggia che glielo chiedesse. A me il Signore una volta ha detto, quando all'inizio della mia conversione, chiedete e vi sarà dato. E contemporaneamente mi diceva: cercate ardentemente i doni maggiori. Poi la sua grazia produrrà nella mia vita quello che lui vuole. Però ha prodotto la parola di Dio una ricerca. Se io so che il Signore mi vuole usare nella sua grazia, io mi dispongo e chiedo come mi vuoi usare. Volevo leggere un altro passo, fatto questa premessa. Allora, ricapitoliamo. È per grazia che siamo salvati, lo sappiamo tutti. Ci ha amato ancora prima che noi dicessimo sì, che noi gli dicessimo ti voglio bene, anzi, ci ha amato quando noi, magari in certi casi, non per tutti, eravamo dei bestemmiatori, o quando magari lo estromettevamo addirittura dalla nostra vita o facevamo cose allucinanti. Ha deciso di usarci e vuole usarci, ha deciso che noi fossimo la sua mano, e la sua bocca in certi casi su questa terra. Cosa ha detto Gesù? Andate e fate miei discepoli. Quindi l'ha detto lui. Stiamo nella lettera agli Efesini, il capitolo però è il 4, e cominciamo dal versetto 1. Capitolo 4 della lettera agli Efesini, dal versetto 1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni agli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un solo corpo, un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti, ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ci ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, cosa vuol dire se non che egli è anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati via qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia nelle loro arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Non voglio darvi nessuna ricetta, eh? Mettiamo fermi ai tortellini, poi le ricette. Non ci sono ricette per ottenere risultati se non stare col Signore, ma. Ci sono delle cose su cui voglio che si rifletta, dei concetti che la parola ci ricorda, che possono avere un peso in positivo e in negativo sulla nostra vita personale e sulla nostra vita di chiesa. Parlo della vita spirituale. Però io so che la nostra vita spirituale, quando si spegne, ha anche delle conseguenze a livello umano. Ci sono dei dolori che noi viviamo o dei problemi grossi che possiamo vivere. Ma non è di questo che volevo parlarvi. Qui Paolo dice, parlando in modo degno, quando dice parlando in modo degno comportatevi in modo degno, si potrebbe pensare che sta parlando dei peccati classici. Ci sta, è comprensibile che la nostra mente ci porti subito a quello, ma i versetti dopo ci danno un'idea più completa di questo. Non sono solo quei peccati con cui noi combattiamo personalmente, ma a me sembra che Paolo ponga l'enfasi sul modo in cui ci comportiamo fra di noi. L'umiltà, la pazienza, l'amore. Allora, l'umiltà è stata citata prima nel versetto in Cronache, e quando parliamo di umiltà verso Dio, se non ce l'abbiamo naturalmente, non ci è stata regalata nella grazia di Dio, non la viviamo né spiritualmente né umanamente. Ieri ho sentito un intervento che parlava della paura di dirci le cose, poi toccheremo il passo più avanti, però è vero, la mancanza d'amore crea paura. E questo è sia nella Chiesa, sia nella coppia. La mancanza d'amore, la mancanza di queste cose che Paolo dice all'inizio, sopportatevi gli uni gli altri con amore, sforzatevi di mantenere l'unità, l'unità che ci è stata data nella grazia di Dio, ma dobbiamo sforzarci, decidere di porre un vincolo nella pace, dire io resto questo, perché il Signore mi invita a... Queste cose hanno un'influenza nella nostra vita, ripeto, personale e di chiesa. E io ho imparato che dove esistono timori, la prima cosa che si crea è una difficoltà di comunicazione. Una volta che non si parla più, non ci si capisce più, perché non si parla, e il risultato è che a volte delle chiese si spezzano o delle famiglie si demoliscono. E in realtà non sono dei veri problemi dottrinali o dei veri problemi tipo maltrattamenti, piuttosto che adulterio, ci sono anche questi a volte, ma molte volte è perché i problemi piccoli non vengono mai affrontati perché non c'è questa disposizione di cuore, la capacità di mettersi in ginocchio, umiliarsi e dire non è detto che io abbia ragione. E se anche ho ragione, faccio come Gesù che aveva ragione e si è fatto mettere in croce. Più ragione di lui, lui ha preso una decisione molto forte. E Paolo continua proprio sforzandoli di mantenere il vincolo della pace. Pace con Dio, chiaramente, perché se io pecco e dico non ho peccato e non torno a chiedere la grazia, non torno a chiedere il perdono, io poi non ci sono in pace con Dio. Pace con i fratelli, perché... No, vabbè, ma tanto non l'ho offeso, tanto è forte, sì. Poi magari quel povero fratello dice, ma cosa gli ho fatto? Cosa gli ho fatto? L'ho trattato bene tutta la vita e ho ancora il coltello nella schiena dell'altro giorno. Perché mi ha trattato così, no? E anche lui magari è nelle stesse condizioni. Magari lui è umile, ma non ha la forza di venire a dirti, guarda, di venire a dirmi, Alessandro, ma hai proprio trattato male l'altro giorno. E grazie ancora, pace ancora, per metterci in pace con noi stessi. Perché a volte i giudici di noi stessi non sono i fratelli e non è Dio, ma siamo noi. Io, è stato detto prima, non sarò mai capace di, io non ne verrò fuori, io non sono, non sono. È vero che io non sono, ma se il Signore dice che mi ha perdonato, allora comincio a credere che io sono più del Signore, Dio perdona, io no, il famoso io non mi perdono perché non ne sono degno. Guardate che non è così nascosta la questione di non perdonarsi. Molti portano avanti delle colpe e non hanno ancora capito che il Signore è lì pronto a dire guarda che a me non interessa quella cosa lì, io la cancello in un secondo, però vieni. Chiedimi, resta in pace con me. Il Signore ci ha dato dei doni, sempre in questo passo, qui cita i ministeri, però se andiamo nella lettera ai Corinzi troviamo che ci sono degli altri doni. Prima di essere dei ministeri sono dei doni, che si manifestano in una maniera particolare, però tutti noi li abbiamo, o dovremmo averli. Forse non li abbiamo mai esercitati, forse non li abbiamo mai cercati, l'ho detto prima, non conoscendo magari quello che è il progetto di Dio per la mia vita, e anche questo dico è una cosa parziale, non partiamo col il Signore mi ha detto che sarò un profeta e parto e vado via come un treno. Il Signore ha detto questo, ma nella tua vita ti troverai a fare magari l'evangelista, ti troverai al tavolo, ma ti troverai anche a pulire la chiesa. O ti troverai andare a pulire la sorella o il fratello che sta male e andare ad aiutare a casa sua. Ti troverai, anche se sei un profeta, non è quello. La chiamata è molto più ampia e il Signore ti chiama tutti i giorni, mi chiama tutti i giorni, perché non è solo per te, per me, io predico me stesso, mi chiama tutti i giorni a essere malleabile nelle sue mani. E E c'è tutto un mondo da scoprire. Ieri sentivo parlare della profezia o della libertà, diciamo, nel profetizzare. Questo mi aveva stimolato una cosa che lasciamo stare, perché altrimenti andiamo a casa alle 22 di domani. Perché è un argomento, la profezia, che mi piace molto discutere. E cosa dice ancora? Che questi doni vanno usati per edificare la Chiesa. Allora, non, anche lì non prendiamola come i doni li uso nella Chiesa e basta. No, per edificare vuol dire anche per costruirla da fuori, cioè portare. L'evangelista è chiaramente un dono di questo tipo, ma anche il profeta, con una parola di conoscenza, può colpire il cuore di una persona e dire: guarda che tu hai questo problema. No, è impossibile. È successo. Guarda che tu. La tal data, se vogliamo, il Signore era addirittura così. Certi profeti erano molto, molto precisi. Ti è successo così, 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 così. No, come fai a saperlo? Lui lo sa, il Signore lo sa. Quindi tu riesci anche a benedire una persona in questi termini. Questi doni vanno usati. Non possono restare. Ah, io sono il più grande predicatore del mondo. Ma hai predicato da qualche parte? Aneddoto. Io avevo tempo fa un batterista che voleva la divisa, abbiamo preso la divisa, ma non voleva andare fuori a suonare. E quindi c'era un po' una cosa, noi vogliamo i doni, ma non vogliamo usarli perché magari ci costa, no? Mi espongo, sì, mi espongo, è vero, ma questo fatto Gesù si è esposto, ma si è proprio esposto alla grande. Questi doni sono una benedizione per la Chiesa e per il mondo. Quindi tu ed io, sempre il solito pentolone, siamo un dono per il mondo. Se gli apostoli fossero stati sul monte insieme a Gesù quando si è trasfigurato, che bello, no? Non sarebbe successo probabilmente niente. Ma Gesù li ha mandati. Gesù li ha mandati. Anzi, ancora prima che avessero capito molte cose, anzi, avevano capito poco da quello che si legge dalle scritture, andate a cacciare i demoni. Loro hanno obbedito, ma non credo che fossero molto preparati. Anzi, poi vediamo tutti i tradimenti degli apostoli, fino al punto dell'ultima notte di. Sono andati via tutti, non è stato più nessuno lì vicino a Gesù. E dico, i doni, non parlo solo dei doni scritti, ma della tua vita. La tua vita è un dono per gli altri. L'adorazione, cioè voi avete servito oggi, alcuni di voi hanno servito la Chiesa con un servizio musicale che è lode, adorazione al Signore, ma anche quello serve la Chiesa. E io ho scoperto che ci sono delle guarigioni, l'abbiamo anche cantato, ma è vero, durante la lode e l'adorazione, delle liberazioni, che se non portassimo, meglio, se il Signore non ci desse la grazia di portare le persone davanti a Lui, non succederebbe niente, perde il tempo. E qui dobbiamo imparare veramente a stare insieme. Perché per quanto grande il dono che io ho o tu hai, non è sufficiente. Non è sufficiente. A me è successo una volta, cose brevi, così. È successo una volta che una persona avvertissi che questa persona aveva un problema. Questa persona non lo ammetteva perché non se lo ricordava. Sono quei problemi che proprio il trauma copre, il trauma nasconde. Io lo sapevo, il pastore Gianfranco aveva il sentore di qualcosa. La sera c'era una persona da fuori, un pastore da fuori, un momento di preghiera, e io ho detto: io non vado a pregare per lei, voglio che tu preghi per lei. E questa persona gli ha detto: tu, da piccola, hai avuto questo, questo e questo. Si è aperto il mondo per la persona. E ancora adesso sta tirando fuori cose. Potrebbe Potevamo avere il sentore, potevamo anche avere l'autorità per pregare, ma Dio usa tutti. E questo è un pericolo. Non montiamoci la testa perché è per grazia che noi siamo usati, è per grazia che noi dobbiamo lasciarci usare. Quindi un equilibrio fa quello che Dio mette dentro di me e un sapere che gli altri, abbiamo detto prima, hanno dignità e autorità come noi. E poi questo passo continua dicendo, quindi il canto profetico di prima, fidati di lui, fidiamoci di lui, fidiamoci che lui ha in serbo per noi delle cose meravigliose, ma anche per gli altri, perché il nostro, non è il nostro divertimento, è la nostra benedizione verso gli altri. Ma cosa dice? Di che tutto il corpo deve essere ben collegato e il corpo trae vigore dal vigore di tutte le membra. E questo sembra una banalità, ma quando cominciamo a non essere più umili, quando incominciamo a dire ma io so di più di te, ma io sono più bravo di te, è un pericolo che il Signore non ci usa. E se ci usa, sarebbe meglio che ci pensiamo subito due volte, perché poi o ci ravvediamo o succedono dei macelli. Ma la realtà è che quando noi non lavoriamo più insieme con quell'amore, non c'è più quella forza. Il vigore è parziale. È il tuo vigore che sta comunque, il mio vigore, che sta comunque decadendo, perché io non sto più in comunione con Dio, non sto più mettendo in pratica la parola di Dio. Diviso dagli altri, fino a volte arrivare a un punto in cui il nostro stare insieme non è più neanche uno stare insieme, ma è un lottare l'uno contro l'altro e quindi il piano di Dio si ferma, anzi, regredisce. Da soli perdiamo le benedizioni riposte in tuo fratello, in tua sorella, in mio fratello, in mia sorella. Da soli siamo più esposti alle macchinazioni del nemico. La storia prima diceva, se il Signore ti dice che tu stai sbagliando, ne sei convinto, è vero. Ma c'è un passo nell'Antico Testamento, vado a ruota libera, come mi ha insegnato il pastore Giacomo una volta, in cui Davide pecca. Poi a un certo punto continua a peccare e continua su questa strada. Il Signore aveva messo una persona nell'entourage di Davide, un certo Nathan. Questo va chiaramente davanti al re, gira la frittatina, gli spiega chi è stato questo qui che si è comportato. Tu. Io mi sono sempre domandato, ma se Nathan fosse andato prima, digli guarda che tu, chi è che portato in casa questa sera? Cosa stai facendo? Davide non avrebbe peccato, a meno che fosse stato proprio duro di testa. Però Davide è stato umile, è stato capace di tornare indietro. Il danno era stato fatto. Noi abbiamo bisogno di persone vicino a noi che ci dicano anche in faccia, guarda che tu stai peccando con amore, ma questo si chiama peccato. C'è la grazia di Dio, ma stai attento che questo continua a chiamarsi peccato, non è che si chiama benedizione. E come dicevo ieri sera a Giovanni e Claudia, il Signore una volta mi ha toccato proprio in una cosa, mi ha detto tu non puoi restare solo, tu non puoi restare solo. E mi ha portato dalla persona a cui non avrei voluto proprio parlare, cioè il mio pastore, in quel periodo. E guardate, da questa cosa è nata una nuova amicizia e una nuova guarigione per tutti e due. Ma perché, ripeto, il Signore mi ha convinto, io ero un po' decoccio, ma il Signore è riuscito a convincermi, ma noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Così nella coppia, così nella coppia, non solo nella Chiesa. quante benedizioni perdiamo perché sì, vabbè, ma tu sei mia moglie, ma lava i piatti, io devo andare al bar a giocare a briscola. Oppure, no, ma io faccio l'uomo spirituale, tu stai là. No, cosa dice la parola di Dio? Che se noi stiamo litigando con nostra moglie, non speriamo che la nostra preghiera salga verso l'alto. Non speriamo. Per la Chiesa cosa dice riguardo, è fuori dal contesto perché sta parlando del regno del nemico, ma quando dice che è un regno quando è diviso in se stesso, se la Chiesa è divisa, che vittoria vuoi che abbia? Che impatto vuoi che abbia verso l'esterno? Ma tanto più perché Gesù ha detto un'altra cosa che magari la leggiamo superficialmente, no? Magari la leggiamo ma dandogli un'alta enfasi. Io sono sempre stato colpito da quando Gesù ha detto, ha pregato per i suoi, ha pregato per la Chiesa e ha detto: io non ti prego per portarli fuori dal mondo, perché non litigano, perché non abbiano un pecchino, perché, ma affinché siano uno. E poi dice: affinché il mondo creda. Quindi non è una cosa banale. Io vedo delle situazioni, vabbè, io riporto chiaramente i saluti di Pavia e di Codogno perché sono impegnato in queste due comunità, ma io vedo che l'approccio delle persone quando è sereno, quando c'è la pace, quando c'è il cuore a cuore, produce frutto, perché a volte non hai neanche bisogno di predicare l'amore, lo vedono, lo toccano, lo toccano. Claudia è testimone di questo periodo della mia vita. Claudia, Giudite, tutti gli ex pavesini sono testimoni. Al mio matrimonio ci sono delle foto delle persone così, no? Un matrimonio evangelico. Chissà cosa succede. Poi non mi hanno detto, sì, hanno detto tante cose. La sposa è bella, no? Queste sono le classiche cose. Ditelo, lo sposo era meraviglioso. Ma la cosa che hanno detto è: ma qui è, si respira un'aria di famiglia. Cos'è questa cosa? No? Non hanno guardato più al cibo, anche se il vino l'hanno bevuto tutto, eh? I salami ne hanno finiti tutti, parlando di tortellini. Questo è veramente una cosa che tu prendi le persone per la gola. Ma però la cosa che hanno toccato con mano è che il regno di Dio era lì, che quella pace, quella gioia di vivere insieme c'era. E poi cosa posso dirvi ancora? Devo stare dentro, c'ho un minuto. Cerco di tagliare un po' le cose. Una riflessione piccola riguardo all'uomo, alla donna che è vicino, ai fratelli e alle sorelle che è vicino. Dalla Genesi, nella Genesi, succede una cosa. Anche lì lo prendo per i capelli, il versetto lo tiro fuori. In Genesi 2:20 dice così: l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, agli animali dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Dio da fin dall'inizio si preoccupa che l'uomo non fosse solo. Poi non so se è stato buono, possiamo aprire un discorso sulle mogli, sulle suocere, che non ho ben ancora capito, dicevo ieri, non ho ben capito perché Gesù abbia guarito la suocera di Pietro creando un precedente, però lui è il Signore, ancora lì io mi inchino e dico: la sua sapienza non è la mia, quindi però si è preoccupato di mettere al fianco dell'uomo qualcun altro che potesse aiutarlo, perché nessuno di noi camminasse da solo. E per tornare a quella frase citata ieri, dalla prima lettera di Giovanni, dice così, capitolo 4, dal versetto 18: nell'amore non c'è paura, anzi, L'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello, che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Che chi ama Dio ami anche il suo fratello. Lapidario. Giovanni qui è molto, molto chiaro, molto diretto, ma è vero. Troppo spesso diciamo che abbiamo Dio e non serviamo i fratelli. No, voi siete perfetti, lo so. E io sto predicando sempre a me stesso perché le cose prima le dico a me, mi rendo conto che non sono capace di fare tante cose. Ma questa è una strada privilegiata perché il regno di Dio venga manifestato. L'amore verso gli altri, verso prima i fratelli, chiaramente. E diventa veramente forte quando noi ci incontriamo con un fratello e dico, e diciamo, ma questo qua proprio mi sta qua, eh. E allora lì dico, Signore, dammi la grazia perché io non ho ancora capito qualcosa qui. Perché come abbiamo detto prima, Lui ci ha amati per primi e non ha amato solo me, ha amato anche lui. A me. A me. Quindi ama anche tuo marito,
Of course. Io sicuramente mio marito.
volevo lasciarvi con 3 domande, veloci. Cosa pensi di te stesso come persona spirituale? Non è un questionario da compilare col gradimento alla fine. So che ieri c'erano i cachi, temevo che me le tirassero, me le preparavano per oggi. Però è una domanda, cosa pensi di te stesso? Poi vai a guardare cosa pensa Dio. Cosa pensi dei tuoi fratelli e delle tue sorelle spirituali? Che è un'altra cosa importante. E terzo, ti ripeto, in virtù di quelle esperienze che io ho fatto, perché poi potremmo parlare di tante cose, ma chiaramente non c'è il tempo, quanto sei veramente disposto ad aprire il tuo cuore a loro, non solo per servirli, ma per lasciarti servire, per lasciare che il loro ministero entri nella tua vita come un ministero di guarigione e di costruzione. Perché se non riusciamo a accettare che mio fratello può insegnarmi qualcosa, Pastore Giacomo mi può insegnare qualcosa, sono convinto, mi ha insegnato tante cose, eh? Anche, ripeto, a volte noi non parliamo, ma passano delle informazioni importanti, solo con gli sguardi e con i comportamenti. Se io non riesco a fare questo, crescerò poco. Crescerò per quello che io apprendo dalla parola di Dio. Ma è un po' come dire studio un giorno alla settimana o studio 24 ore in un giorno, tutta la settimana, perché sono benedetto da tutti i ministeri, benedetto da tutto quello che c'è nei miei fratelli e nelle mie sorelle. E ho visto delle belle cose stamattina in mezzo a voi, eh? C'era una presenza del Signore particolare. Ma lasciamoci ministrare da Dio, lasciamoci ministrare le fratelli e le sorelle perché sono importanti per noi, sono estremamente importanti per noi. Che il Signore ci dia la grazia di capire chi abbiamo al fianco e di riuscire a stare insieme loro, sia con i fratelli della Chiesa, ma anche con le nostre mogli e con le nostre famiglie, per essere testimoni che Dio ha veramente toccato il nostro cuore, che ci ha insegnato a amare. Amen.